nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Eccoci di nuovo dopo il caffè della domenica. Arriva Nessuna è perfetta, come sempre. Buona domenica. Avete preso il caffè? Io già due. E come sempre, quando cominciamo Nessuna è perfetta, io vi ricordo il numero della nostra casella vocale 828 12 12. In questa domenica vorremmo parlare di qualcosa che serve a stare bene. Viviamo in una società che era liquida già prima della pandemia e che ora è proprio incerta. Non sappiamo se la settimana prossima la regione nella quale viviamo sarà rossa, arancione, non lo sanno in Francia, non lo sanno in Germania. È così, un po' dappertutto. E allora, in momenti come questi, forse conviene tornare a guardare le nostre radici e conviene affidarsi alla nostra storia, alla cultura. Voi direte, sì, la cultura, ma intanto i cinema sono chiusi, i teatri sono chiusi, per i musei è complicatissimo. È vero, ma intanto fermarsi e riflettere su quello che ci fa sentire legati, per esempio, a un territorio è senz'altro un aiuto. Parleremo anche di questo perché l'abbiamo letto su Repubblica, ne ha parlato anche l'autorevole Civiltà Cattolica. In Sardegna c'è stata appunto una mobilitazione popolare e i nuraghi, i famosi nuraghi, possono diventare patrimonio dell'UNESCO, che è una notizia bellissima, non solo per i sardi che alle loro radici e alla loro terra sono legatissimi, ma per tutti noi. E poi perché la riflessione su chi siamo e dove andiamo, vale a dire la radice della filosofia, per chi la studia o per chi è appassionato, è un altro balsamo per l'animo. Anche di questo parleremo con la nostra Sunday Girl di questa domenica, che è la filosofa Michela Marzano. E comunque, se le donne sono, come si dice, no, le più appassionate alla cultura, non è sempre vero, però è molto vero, sono quelle che comprano più libri, sono quelle che vanno più spesso a teatro. Ebbene, se questo è vero, in questa domenica a Nessuna è perfetta, dove di donne parliamo sempre, ecco, ci piace guardare l'universo femminile attraverso questa chiave, che è il ritorno alle radici, il bisogno di radici per sentirsi un po' fermi mentre tutto intorno si muove, e anche il bisogno di cultura. Benvenuta, buona domenica, Patrizia Sproni, presidente di Confcultura e del Museo Marino Marini di Firenze. E io penso che in questo momento, lo dicevo anche prima, dove ci si sente un po' franare il terreno sotto i piedi, non c'è mai una certezza che regga, la zona gialla diventa arancione. Un momento così incerto non l'avevamo vissuto mai. Ecco, in questo momento le radici, il guardare alla nostra storia e alla nostra cultura aiuta. Le chiedo, secondo lei le donne hanno questo senso delle radici più forte? Il loro rapporto con la cultura ormai è confermato, no? È decisamente un legame stretto che si rinnova dalle nuove generazioni alle generazioni più mature. Perché secondo lei?
Beh, è verissimo quello che lei dice. Le donne sono quelle che leggono di più, quelle che consumano, fra virgolette, più cultura, quelle che frequentano di più i musei e che quindi trasmettono poi tutto questo alla famiglia, ai figli, ai compagni, ai partner, ma anche poi al proprio vissuto quotidiano. Questo perché le donne hanno sempre avuto un concetto di identità molto più forte, molto più radicato anche al territorio. E questo ovviamente si coniuga molto bene con il concetto della nostra cultura italiana. Dobbiamo capire sempre di più che il nostro patrimonio culturale è diverso dagli altri nel mondo, perché il nostro patrimonio culturale è proprio il frutto di una espressione territoriale, di una fortissima identità. E quindi quando questa identità corre il rischio di venire meno, allora quello che poi è successo proprio nel lockdown, dopo il lockdown, abbiamo bisogno di riprendercelo, proprio perché è dentro di noi, fa parte del nostro DNA. Io dico sempre che gli italiani sono dopati dalla cultura, non se ne rendono più conto perché sono abituati comunque a vivere in un contesto di bellezza, anche in maniera così spontanea. Quando questo contatto è venuto a mancare, c'è stata una consapevolezza fortissima, e da qui la generosità di tutto il mondo della cultura nell'epoca del lockdown, che ha anche aiutato la tenuta psicologica del paese. Cantare dai balconi non era solo così un'espressione folcloristica, ma era anche questo un atto d'amore e una ripresa, un recupero appunto di quella identità di cui parlava lei.
Patrizia Sproni, c'è molto dibattito sull'apertura dei musei, non la riapertura dei musei. In Spagna sono rimasti aperti, altrove no. Qual è la, come dire, la prospettiva? Proprio perché anche i musei, così come i teatri, così come i cinema, aiutano a vivere meglio. C'è una chat che si chiama Cultura Italia che ovviamente su questo accende molto il dibattito. Lei che ne pensa?
Sì, infatti su Cultura Italia questo dibattito ferve e devo dire che si incontrano moltissime opinioni che però sono tutte tese a, come dire, a un'unica soluzione. Bisogna tenere aperti i musei, bisogna tenere aperta la cultura. Intanto i musei, i cinema, i teatri hanno dimostrato di essere fra i luoghi più sicuri perché comunque hanno applicato immediatamente tutte le norme anticontagio e in più danno appunto quel supporto allo spirito di cui abbiamo estremamente bisogno. L'isolamento provocato dalla pandemia è un isolamento che può essere molto pericoloso. La cultura, come si sa, oggi è anche cura, è salute psichica e quindi è indispensabile proprio per la tenuta del paese. Allora non possiamo però aprire e chiudere come accendere e spegnere l'interruttore della luce, perché questo fa solo male, perché crea insostenibilità economica, ma anche stress non soltanto a chi gestisce questi luoghi, ma anche al pubblico che resta sempre più confuso. Tenerli aperti sempre significa restituire quell'identità di cui giustamente parlava lei.
Ecco, un'ultima cosa che è sempre legata all'attualità di questo momento e insieme alle radici metto un po' in discussione anche la gestione, no, del nostro patrimonio culturale. La nomina di Gabriel Zugstriegel, direttore del parco archeologico a Pompei, ha scatenato delle polemiche perché secondo alcuni non ha un curriculum adeguato, secondo altri c'è solo un po' di competizione tra competenti. Lei come la vede?
Ma intanto definire giovane un signore di 40 anni è tipico italiano, questo ci fa capire quanto il nostro paese stia invecchiando e quanto appunto i giovani paghino pegno. Dal punto di vista dei curricula io credo che sia competenza della commissione giudicare. Ecco, trovo anche, come dire, sano in un certo senso che comunque si aprano queste discussioni, perché vuol dire che c'è passione, vuol dire che soprattutto c'è attenzione. Il nostro patrimonio ha bisogno di cambiare, questo è chiarissimo, non possiamo più come dire, rimanere fermi al 2019, il mondo nel frattempo è completamente cambiato. L'autoreferenzialità in cui comunque questo mondo dei beni culturali continua a dibattere è bene che venga, come dire, che venga lasciato alle spalle e si guardi davvero al futuro. Abbiamo bisogno di nuovi modelli. Io ho trovato comunque un atto di coraggio il fatto che il ministro Franceschini abbia detto mi prendo la responsabilità della scelta. Ecco, io credo che oggi sia necessario prendersi delle responsabilità. Se Zugstriegel farà bene sarà merito della commissione, Salvini che lo ha scelto e del ministro. Se Zuchtriegel farà male sarà loro demerito e dovranno pagarne pegno. Ecco, io credo che la responsabilità oggi sia questa.
A tutti i livelli sono d'accordo. Sono d'accordo. Perché il senso di responsabilità che si è un po' perso, come dire, il presupposto per far funzionare le cose è in tutti i settori e a tutti i livelli. Grazie Patrizia Sproni, grazie alla presidente di Confcultura del Museo Marino Marini di Firenze. Noi torniamo tra poco.
Nessuna è perfetta.
Ecco, e come sempre è il momento della nostra Sunday Girl. Chi ha detto che una Sunday Girl non debba essere una filosofa? Anzi, in questi tempi guardarla con filosofia è forse una buona idea. Stiamo parlando del nostro bisogno di radici in una fase così incerta in cui sentiamo un po' franare il terreno sotto i piedi, non c'è una cosa che si confermi da qui a una settimana, ma non vale solo per l'Italia, vale anche per la Francia, vero Michela Marzano, filosofa, scrittrice, che è con noi questa domenica. Anche a Parigi, dove lei vive, si vive nell'incertezza se le misure del lockdown saranno inasprite o non inasprite. E allora, in questa fase così, diciamo, fluida, le radici e la nostra cultura possono essere un balsamo per l'anima. È così?
Allora, intanto grazie Maria, sono molto contenta di partecipare a questo dibattito perché è fondamentale. Hai perfettamente ragione, cioè viviamo in un periodo di talmente grande incertezza che se non avessimo qualcosa su cui appoggiarci in realtà franeremmo, tant'è vero che il vero problema è quello del futuro. Il problema del futuro però è che noi non possiamo nemmeno immaginarlo se non torniamo indietro e se non abbiamo consapevolezza poi di fatto da dove veniamo, cioè quello che noi siamo diventati anche grazie e soprattutto a ciò che ci ha nutrito sin dall'infanzia. E quindi la questione della cultura, i libri, la letteratura, il cinema, cioè tutti quegli strumenti che ci vengono dalla riflessione culturale, filosofica, che ci permettono poi di avere quella colonna vertebrale che ci permette nonostante tutto di attraversare anche le tenebre, perché non nascondiamocelo, in questo momento abbiamo tutti la sensazione di essere immersi nelle tenebre.
È proprio una sensazione di insicurezza, di incertezza. E allora guardare indietro mentre si prepara il futuro, che uno ovviamente per forza l'essere umano quando guarda al futuro deve guardarlo in chiave positiva. In questa fase la chiave positiva è difficile, no? da trovare. E allora perché le radici? E in che modo? Le radici, la nostra cultura, la cultura in sé ci può tranquillizzare. Faccio una domanda che è rivolta alla filosofa, è un po' psicologica però, mi rendo conto.
Sì, no, ma è il cuore poi della domanda che ci si pone anche proprio quando si lavora nell'ambito della filosofia. Perché è nata la filosofia? La filosofia è nata per cercare di trovare una risposta a i problemi di fronte ai quali si restava muti, tant'è vero che la filosofia inizia nel momento in cui si riescono a trovare le parole giuste per nominare le cose. C'è un autore che a me piace spesso citare, Albert Camus, che è stato al tempo stesso un monumento della storia della filosofia, un monumento della letteratura.
E l'abbiamo letto in questi mesi per via della peste, suo più famoso romanzo.
Assolutamente, e che un giorno scrisse: quando si nominano male le cose non si fa altro che aumentare la confusione, il disordine e la sofferenza che c'è nel mondo. Ecco perché abbiamo bisogno di ricentrarci sugli strumenti culturali, perché talvolta riuscire a nominare anche il dolore, anche la sofferenza, anche l'incertezza è un modo per poter poi continuare a camminare. Allora, è vero che noi in questo momento soffriamo e quindi cerchiamo delle risposte nella psicologia, ma in realtà questi concetti, cioè la parola, il linguaggio, le sfumature, la capacità di nominare quello che proviamo, è il punto di partenza per poter poi anche proiettarci sul futuro. Quindi ha un valore anche proprio psicologico questa importanza del linguaggio, e all'interno del linguaggio naturalmente noi ci muoviamo appoggiandoci per esempio sui libri. Quando leggiamo delle pagine di letteratura che descrivono, ecco, prima tu giustamente hai citato La peste, che descrivono in maniera così raffinata quelle che sono le contraddizioni dell'animo umano, noi ci sentiamo come accarezzati perché riusciamo a nominare quello che noi stessi proviamo all'interno di noi.
Michela Marzano, abbiamo citato Camus, ma se tu da filosofa volessi suggerire qualche titolo alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, per trovare nelle nostre radici e nella cultura una forma di, posso dire, conforto, sì, lo dico, in tempi così incerti, che cosa suggeriresti?
Allora, è una domanda piège, come si direbbe qui in Francia, cioè nel senso che io dovrei probabilmente consigliare delle letture filosofiche, però a me viene da consigliare piuttosto dei romanzi. Io per esempio in questo momento ho appena finito di leggere un romanzo che mi è piaciuto moltissimo, che si chiama Esercizi di fiducia, di Susan Choi, che è una scrittrice americana ma con radici coreane.
Puoi ripetere il nome dell'autrice, perché ti ho parlato su e credo che le nostre ascoltatrici e ascoltatori non abbiano capito.
Susan Choi è stato recentemente tradotto e pubblicato in italiano, si intitola Esercizi di fiducia, e secondo me è uno di quei romanzi che, girando intorno alla fiducia che esiste, che talvolta viene tradita tra genitori, figli, insegnanti, studenti, ma anche tra chi scrive e chi legge, riesce a darci una chiave di lettura per quanto riguarda l'epoca che stiamo attraversando. Se poi vogliamo tornare sul filosofico, io mi ripeto perché l'ho già citato tante volte, ci sono i testi di Hannah Arendt che sono assolutamente straordinari, La banalità del male, visto che stiamo attraversando anche noi il male, e che però ci permette poi anche di capire qual è la nostra responsabilità, cioè a noi resta sempre la scelta,
certo,
come comportarci e come evitare di commettere banalmente il male, aumentando il disordine e la sofferenza che ci sono nel mondo.
Michela Marzano, se invece ci stesse ascoltando una sedicenne che magari non ha filosofia tra i suoi corsi nella scuola superiore che frequenta ed è comunque un po' affascinata dalla possibilità che la filosofia, la ricerca delle radici possano tranquillizzare. Sapete che i nostri adolescenti stanno vivendo insieme agli anziani, sono forse le due categorie rese più fragili dalla pandemia. Ecco, se a questa sedicenne che non ha mai letto un testo di filosofia e che non studia filosofia a scuola, ma che è curiosa, che cosa consiglieresti?
I saggi di Montaigne.
Non è una cosa complessa?
No. Sono complessi quando vengono letti nel francese dell'epoca, ma siccome anche in Francia vengono letti nel francese contemporaneo in una traduzione, i saggi di Montaigne non sono affatto difficili e ogni piccolo saggio affronta uno dei temi della nostra vita. C'è per esempio uno bellissimo che è tutto consacrato alla paura. Allora, siccome noi abbiamo tutti paura, Montaigne ci spiega che in realtà la paura ha un valore che è al tempo stesso positivo e negativo. Positivo perché se noi non avessimo mai paura non ci renderemmo conto dei rischi, quindi in realtà è ciò che ci allerta, ciò che ci permette di andare a cercare le risorse interne che abbiamo all'interno di noi stessi. Però quando poi la paura diventa panico, allora la paura ci blocca e quindi diventa qualcosa di negativo. Ecco, è un esempio tra gli altri, ma poi sempre nei saggi ce n'è uno consacrato all'amicizia, all'amore. Quando Montaigne parla di un suo grande amico e gli chiedono: ma perché ami lui? E lui risponde: perché sono io, perché lui, che è l'unica risposta bella, profonda che si può dare al perché si ama una persona. In realtà non ci sono una serie di caratteristiche da snocciolare, ma è perché sono io, perché lui.
Certo. Nel salutarci noi parliamo di radici, del bisogno di radici che diventa sempre più forte appunto in una fase così, ma nel frattempo, a parte leggere e a parte se possibile appunto andare online e visitare dei musei online, il resto è più complicato. I cinema sono chiusi, i teatri sono chiusi, per i musei è piuttosto complicato. Come vedi questo anno in cui il bisogno di cultura è cresciuto, anche se l'accesso alla cultura è stato per forza di cose negato?
È stato un anno, che continua ad esserlo, perché purtroppo non sappiamo quando finirà, molto complicato. Però capita nella storia dell'umanità di attraversare dei momenti terribili. Pensiamo a quello che hanno vissuto i nostri nonni durante la Seconda Guerra Mondiale, pensiamo a chi è nato sotto il fascismo. Allora, per quale motivo dico questo? Perché in realtà attraversare le difficoltà ci permette talvolta anche di sviluppare una particolare sensibilità. Allora, in questo momento c'è bisogno di cultura, c'è voglia di cultura, hai perfettamente ragione. Lo vedo quando io organizzo magari delle dirette su Instagram o su Facebook. Io adesso ho lanciato una rubrica, A casa di Michela, in cui ogni settimana parlo di un concetto filosofico e ne parlo con spesso giovanissimi e giovanissime. C'è un modo in realtà di riallacciare relazioni anche attraverso i social, naturalmente utilizzati in un certo modo. Io con i miei studenti ho imparato ad utilizzare una piattaforma che si chiama BookLab, di cui non sapevo nemmeno l'esistenza, ma che permette di interagire. Ecco, i giovani hanno bisogno di interazione, sta a noi insegnanti trovare il modo per interagire e per far capire loro che questa curiosità, che questa passione non deve mai venir meno, perché saranno gli strumenti che ci permetteranno un domani di ripensare e di metabolizzare questa grande crisi che stiamo attraversando.
Hai detto esattamente, hai spiegato benissimo la ragione per cui questa domenica Nessuna è perfetta, parliamo di radici e di cultura, proprio per prepararci, no? Per avere un po' le energie, le basi per affrontare i mesi che verranno. Grazie, grazie Michela Marzano, torna presto a Nessuna è perfetta, ciao, buona domenica.
Buona domenica a te Maria e a tutti voi.
Ciao, grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta. Continuiamo a parlare di radici e di cultura e di come in particolare il bisogno di radici in questa fase così complicata, così incerta, si faccia pressante. Il bisogno di radici legate alla nostra cultura. E dunque, benvenuta, buona domenica ad Anna De Palmas, professoressa associata di preistoria e protostoria presso l'Università di Sassari. Vi avevo anticipato che avremmo parlato anche in questa puntata di una cosa affascinante che è proprio un'espressione delle nostre radici, delle radici profondissime di una terra come la Sardegna. In Sardegna si contano più di 8.000 nuraghi e la cosa che ci induce a parlarne oggi è che si sta parlando della possibilità di inserire i nuraghi nel patrimonio dell'UNESCO. Come è nata questa possibilità, professoressa De Palmas?
Dunque, si è mossa una macchina, diciamo, è un'iniziativa che parte veramente dalla dalla gente, dall'interesse che da sempre questo tema riveste. È un interesse diffuso, diciamo, nella popolazione della Sardegna, e si è costituita un'associazione che appunto ha il nome della Sardegna verso l'UNESCO, che ha spinto, ha sollecitato, diciamo, la comunità a muoversi per fare questo, e quindi ci sono tanti comuni, quasi più della metà dei comuni della Sardegna, che hanno nei loro consigli deliberato di mettersi in marcia in questa azione. Quindi, diciamo, è un'azione popolare. Ecco.
Certo. Professoressa, che cosa sappiamo noi della civiltà nuragica che abitò il territorio sardo dall'età del bronzo? Cioè, c'è molto mistero, no, intorno a queste costruzioni coniche che sono uniche nel loro genere. Chi le costruì? Chi è questo? Chi furono, diciamo, i creatori di questa civiltà?
Allora, furono i sardi, perché diciamo è un'opera dell'ingegno umano, opera delle popolazioni che vivevano nell'età del bronzo nella Sardegna, ma erano i figli, i discendenti di popolazioni che venivano appunto, che vivevano già dal neolitico e da fasi anche pre-neolitiche, quindi diciamo è una popolazione indigena, chiamiamola così, e diciamo che forse non, la parola mistero per i nuraghi l'abbiamo un po' superata, perché conosciamo tantissime cose. È chiaro che come tanti ambiti del nostro passato, tanti lati sono oscuri, però abbiamo tante conoscenze, sappiamo che sono appunto quello che vediamo, sono delle torri che si sono conservate in gran parte abbastanza bene, nessuna ha diciamo l'ultimo filare, però in alcuni casi sono in ottimo stato di conservazione, raggiungono quasi 20 metri quelle meglio conservate, quindi sappiamo che dovevano essere anche ben più alte. Erano delle strutture civili abitate, ecco, erano delle abitazioni, cioè loro vivevano all'interno di queste strutture, e è chiaro avevano intorno tutto un portato di altri edifici, di altre strutture che componevano questi abitati. E abbiamo anche dei documenti che ci vengono da una fase successiva in cui dei modellini di pietra, di altra materia, ci fanno capire come dovevano essere gli edifici completi. Quindi abbiamo, diciamo, un quadro tutto sommato abbastanza dettagliato di queste strutture.
Senta, questa nostra puntata nasce intorno alla necessità, no, di far capire quanto in momenti di incertezza, di insicurezza che sono stati procurati dalla pandemia, tutto ci sembra meno certo, meno prevedibile. Ecco, il ritorno alle radici dia forza. Perché è importante la salvaguardia dei beni identitari, come sono i nuraghi?
Innanzitutto perché sono un elemento importante della nostra storia, del nostro passato. Se noi guardiamo appunto alla storia, vediamo come adesso stiamo riscoprendo questo monumento, ed è importante per la sua salvaguardia, perché se non lo protegge la comunità che vive intorno ad essi non hanno futuro. Però vediamo che sono monumenti che sono sempre stati considerati con un forte valore identitario, già dagli stessi, diciamo, dalle stesse comunità preistoriche, perché quando il nuraghe non viene più costruito diventa un'icona e quindi simboleggia un passato, simboleggia la gloria degli antenati, e devo dire che con forme chiaramente diverse, modificate, questo è avvenuto sì nei giorni nostri. A me piace sempre ricordare che per esempio Grazia Deledda, che è un personaggio importante del nostro passato, premio Nobel per la letteratura, quando morì nel 1936 a Roma, nel verano volle che la sua tomba avesse la forma di un nuraghe.
Ah, questo non lo sapevo, affascinante.
Sì, ha la forma del nuraghe, proprio un piccolo nuraghe di pietra. E così, se noi andiamo, a me è sempre colpito tanto questo, se andiamo in altre zone, in territori anche fuori dalla Sardegna, a volte proprio nei cimiteri, che sono il luogo della memoria per eccellenza, si trovano dei nuraghi, si trovano dei monumenti a forma di nuraghi, allora lì capisci che c'è un sardo, una comunità sarda che ha voluto erigere questo monumento, quindi ha una forza identitaria fortissima,
non c'è dubbio. Ecco, io ho l'impressione che il bisogno di radici, il fatto di cominciare a chiedersi a quale territorio appartengo, sia qualcosa che si innesca, no, nella nostra anima, nella nostra mente, col passare dell'età. Mettiamola così, dopo i 30 anni, prima si è cittadini del mondo, e le radici anzi forse pesano anche un po'. Lei che insegna all'Università di Sassari, che cosa trova nei suoi studenti? Perché certo gli studenti che scelgono la sua facoltà scelgono di studiare preistoria e protostoria, invece un rapporto con le radici lo cercano.
Sì, lo cercano perché fa parte della loro, diciamo, disposizione d'animo, scelgono questa strada. Però io vedo sempre un'attenzione molto grande, oltre che negli studenti appunto che studiano archeologia, che chiaramente ce l'hanno come interesse, diciamo, primario, però lo vedo anche in Sardegna, perlomeno nei giovani, anche nei bambini più piccoli, forse perché c'è tutto un sistema anche scolastico che li abitua, per fortuna, li abitua ad avvicinarsi al patrimonio archeologico, che in Sardegna è qualcosa di molto, diciamo, molto presente, molto visibile anche. Se uno va nel paesaggio sardo, il nuraghe è un elemento primario. Quindi io vedo che le giovani generazioni comunque sono molto attratte da questo passato, forse un po' nelle fasi scolastiche, delle primarie è indotto chiaramente dagli insegnanti, però è un qualcosa che poi rimane, quindi trovi giovani che hanno fatto alle elementari, hanno studiato la storia dei nuraghi, in cui rimane questo interesse e questa attrazione verso il proprio patrimonio archeologico, che è fondamentale per il nostro presente e anche per le generazioni future.
La ringrazio, grazie ad Anna De Palmas, professoressa associata di preistoria e protostoria all'Università di Sassari, per averci portato a conoscere, a scoprire intanto questa mobilitazione popolare perché i nuraghi diventino patrimonio dell'UNESCO, e per averci appunto dischiuso anche una finestra su quello che le giovani generazioni, i suoi studenti, pensano del rapporto con le radici. Grazie, buona domenica.
Grazie a voi, arrivederci.
A chiusura, come sempre, della nostra puntata, sorridiamo con il pensiero di Alessandro Canale, scrittore di teatro e a suo tempo anche pubblicitario, insomma uno che con le parole ci gioca.
Ogni tanto è bello ricevere una sensazione positiva, una piccola carezza di ottimismo. Io l'ho avuta e voglio condividerla con voi. Proprio in questi giorni c'è stato il Capodanno cinese e in un articolo dedicato all'evento ho letto che abbiamo cambiato animale. Sì, perché secondo l'oroscopo dei nostri amici orientali, ogni anno è contrassegnato da un animale le cui caratteristiche, mi è parso di capire, determinano tra varie cose anche l'andamento dell'anno che ci si sta prestando a vivere. Incuriosito dalla notizia, mi sono messo a scorrere la lista zoologica che veniva fornita e mi è subito balzato all'occhio un dato sorprendente. Sapete a quale animale era collegato il pessimo 2020 che abbiamo appena vissuto? Al topo. A me la cosa ha colpito molto, notando la coincidenza dell'arrivo di una pandemia proprio nell'anno dedicato ad un animale reputato storicamente la causa di pestilenziali pandemie dell'antichità. Sarà stata una semplice coincidenza, non voglio negarlo, e il topo avrà di sicuro centinaia di caratteristiche positive, ma la cosa non mi ha messo di buon umore. Per fortuna però il 2021 ha cambiato animale e siamo nell'anno del bue, il poderoso, potente, calmo bue. Una bella differenza. Per questo voglio augurare a tutti voi un buon anno cinese parafrasando Carducci. Tamo Pio 2021 e mite un sentimento di vigore e di pace al cor m'infondi. Non so a voi, ma dati i tempi, a me sembra davvero un ottimo auspicio.
Anche questa puntata è finita. Noi ci ritroviamo domenica, come sempre, col caffè alle 10 e alle 10:15. Nessuna è perfetta. Grazie a Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani in redazione e a voi tutti grazie. Buona domenica.
Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri, perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24.